Abbiamo detto che il capitolo sesto è il più lungo di tutto il Vangelo, ben 70 versetti, e quindi facciamo soltanto quelli che ci interessano per la nostra argomentazione. Adesso saltiamo addirittura al versetto 47, dove Gesù, dopo tutta questa premessa, Giovanni inizia a parlare della vita eterna. Allora, il versetto 47 del capitolo sesto. Di nuovo preceduto dal Amen, Amen, che ricordo è un'affermazione che significa vi assicuro, è certo, Gesù dice: Amen, Amen, vi dico, chi crede ha vita eterna. Ecco, come abbiamo già anticipato, per Gesù la vita eterna non è una promessa nell'aldilà, ma una realtà nel presente. Ecco perché Gesù, anche in questo caso, non dice ha la vita eterna. Se ci fosse stato l'articolo la vita eterna, indicava quella vita che iniziava dopo la morte. Non so se faccio confusione, perché sono concetti di non immediata comprensione. Se si dice la con l'articolo vita eterna, si intendeva la vita dopo la morte. Quindi c'è la vita umana e dopo si moriva, dopo la morte c'era la vita eterna. Giovanni, nel suo Vangelo, omette l'articolo, non parla di la vita eterna, ma di una vita che è già eterna. Non so, ditemi, perché so che sono concetti magari di non facile comprensione, se qualcosa non è chiaro. Quindi la vita eterna è quella vita che inizia dopo la morte, ma Gesù, omettendo Giovanni, omettendo l'articolo, parla di una vita che è eterna. È questa vita, quindi non c'è da aspettare una vita eterna dopo la morte, ma questa vita è eterna. Giovanni, già l'abbiamo visto, è indubbiamente l'evangelista che più degli altri tratta della vita eterna. Ieri abbiamo visto come il termine vita fosse 37 volte in Giovanni e pochissime nelle altre, e lo stesso vita eterna c'è ben 17 volte nel Vangelo di Giovanni, e confrontando agli altri evangelisti pensate che appena 2 di Marco e 3 di Luca. Perché? Ricordate quando dicevamo la novità portata da Gesù, che la sua non è una religione del libro, dove quello che Gesù ha trasmesso e fatto viene scritto e così sarà per sempre, ma è una fede nell'uomo, per cui anche il suo insegnamento non è un testo definito una volta per sempre, ma si chiamava nella Chiesa primitiva un testo vivente. Cosa significa un testo vivente? Ricordate quando dicevamo ci sono delle situazioni nuove che finora non erano emerse, ci sono delle nuove situazioni nella vita, nella morale della comunità. Che risposte si dà? La tentazione è di andare a vedere nei testi sacri se c'è una risposta, ma il testo sacro è stato scritto prima che emergesse questa situazione, per cui di fronte a una nuova situazione dai una risposta che è vecchia. Con Gesù la fede nell'uomo significa che la Chiesa ha capacità di dare nuove risposte ai nuovi bisogni. E allora cosa è successo? Per 4 secoli, quando poi i Vangeli furono definitivamente chiusi e non fu più possibile, ogni comunità si riteneva in dovere e in diritto di arricchire il testo che aveva ricevuto con la propria esperienza. Quindi si chiamava un testo vivente. Per cui a quell'epoca non c'erano ancora i 4 Vangeli uniti insieme come abbiamo noi, c'erano le comunità di Matteo che inviavano il loro testo alle comunità fondate dai discepoli di Marco. Quelli di Marco c'era uno scambio dei Vangeli, perché ha letto versetti pericolosi, sa che è successo anche un caso strano, che gli 11 versetti del Vangelo che sarebbe di Luca, dell'episodio dell'adultera, nessuna comunità per secoli l'ha voluta, per timore che le donne sposate, vedendo l'indulgenza di Gesù verso l'adulterio, ne approfittassero. E quindi questi versetti che sono di Luca sono finiti poi nel Vangelo di Giovanni. Quindi era un testo vivente. di fronte a nuove situazioni si trovavano nuove risposte. Basta pensare il caso del ripudio. Nel Vangelo più antico, quello di Marco, Gesù è molto severo a riguardo. L'uomo non può ripudiare la propria moglie, punto. Nel Vangelo di Matteo, già in un'altra epoca, con nuove situazioni, la stessa frase, lo stesso episodio di Gesù viene riportato e Gesù dice: l'uomo non può ripudiare la propria moglie, e mette un'eccezione, eccetto in caso di. Quindi vedete, ci sono state nuove situazioni. Allora, perché questa discrepanza? Qui ci abbiamo appena due volte in Marco la vita eterna, tre in Matteo e Luca. Perché la comunità non aveva relegato Gesù nei cieli, ma Gesù era al centro della comunità. E nell'Eucaristia c'era la sua presenza che attraverso i profeti insegnava, aiutava a comprendere il suo insegnamento e lo ampliava. Per cui il Vangelo per quattro secoli andò man mano crescendo. Poi dal quarto secolo in poi i Vangeli furono stabiliti e non fu più possibile fare. Un esempio di questa crescita dei Vangeli la troviamo proprio in questo Vangelo che noi stiamo esaminando. Se voi prendete il capitolo 14 di Giovanni, termina con queste parole, al versetto 31. Ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e faccio quello che il Padre mi ha comandato. Alzatevi, andiamo via di qui. Quindi Gesù, dopo aver terminato questo discorso, disse: alzatevi, andiamo via di qui. E poi: io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Incomincia un lunghissimo discorso, tutto il capitolo 15, il capitolo 16, lo straordinario capitolo 17, che è di un'importanza che purtroppo le traduzioni non rendono, perché Gesù non dice che siano una sola cosa, non parla soltanto dell'unità, ma dice che siano uno, cioè che nelle persone si realizzi la presenza divina. Il capitolo 17, e soltanto alla fine del capitolo 17, quindi sono bei capitoli, all'inizio del capitolo 18 si legge: detto questo, Gesù uscì con i suoi discepoli. Cosa significa? Se voi mettete la fine del capitolo 14, alzatevi, andiamo via di qui, e l'inizio del capitolo 18, detto questo, Gesù con i suoi discepoli, vedete che fila. Originariamente il testo dal capitolo 14 arrivava subito al 18. È stata l'esperienza del Cristo vivente all'interno della comunità che lo ha arricchito della propria presenza. Ecco perché questo tema della vita eterna, se appare scarsamente nei Vangeli più primitivi, più antichi, man mano che la comunità l'ha sperimentata, ecco che cresce. Allora dice Gesù: amen, amen, vi dico, chi crede ha vita eterna. E ripeto, non dice ha la vita eterna, che si intendeva la vita che cominciava dopo la morte, ha adesso una vita che è già eterna. Ecco perché San Paolo arriva a dire: noi che siamo già risuscitati, io sono, di nuovo rivendicazione della condizione divina, il pane della vita. Notate come è strettamente legato il tema della vita con il tema del pane. Per questo è l'importanza dell'Eucaristia nella vita del credente, della comunità. Sono inscindibili questi due elementi, la vita e il pane. Alla fine di questo discorso, l'abbiamo già detto, gran parte dei discepoli, scandalizzata, se ne va. E Gesù non gli corre dietro. Gesù non gli dice: no, guardate, adesso mi spiego meglio, non avete capito, no, va bene, adesso lascia. No, no, Gesù è disposto a perdere tutto il gruppo piuttosto che rinunciare alla sua attività, che è quella di comunicare al mondo un volto diverso del Padre. E qui Gesù, diciamo, se l'è andato in cerca, perché poteva pure star zitto. E qui Gesù dice: i vostri padri. Gesù è ebreo. Perché Gesù non dice i nostri padri? Gesù si distanzia: i vostri padri. Lui non segue i padri, cioè la tradizione, lui segue il Padre. Conoscete tutti l'episodio drammatico nel Vangelo di Luca dello smarrimento di Gesù al Tempio. Maria e Giuseppe se ne vanno convinti che il figlio l'avrebbe seguiti, perché il figlio deve seguire la tradizione dei padri. E quando lo ritrovano, e la madre incautamente dice: figlio, perché ci hai fatto questo? Tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Gesù mette subito i punti sulle i, cioè guarda che Peppe non è mio padre, dice non sapete che io devo stare nelle cose del padre mio? Loro erano certi che Gesù avrebbe seguito le tracce dei padri, lui invece segue il padre. E qui Gesù incomincia, io penso che gli ascoltatori strizzati i capelli capiscono anche perché molti discepoli l'hanno abbandonato, perché Gesù ha svelato che il re è nudo. Ci vuole sempre qualcuno che abbia il coraggio di dire quello che tutti pensano ma celano. I vostri padri, quindi ha preso le distanze, mangiarono nel deserto la manna e morirono. Il fallimento dell'esodo. L'esodo dalla schiavitù egiziana. Questa epopea tanto esaltata, tanto celebrata, cantata nei salmi, nella liturgia. Gesù dice, è stato un fallimento, un fiasco. Nessuno di quelli che è uscito dall'Egitto, dalla schiavitù egiziana, è entrato nella terra promessa. Che razza di liberazione è stata? Sono tutti morti, stecchiti nel deserto. Sono entrati i figli, i nipoti, nella terra promessa. Ma quelli che erano usciti, nessuno, manco Mosè. Mosè, dal Monte Nebo, che è di fronte alla terra, l'ha potuta vedere nella caligine e da lontano. Quindi Gesù mette il dito sulla piaga. Il fallimento dell'esodo. Nessuno è entrato nella terra promessa, neanche Mosè. Secondo la scrittura, ecco perché Giovanni lo cita, il motivo del fallimento fu non aver ascoltato la voce di Dio, il fallimento dell'esodo. Infatti nel libro di Giosuè si legge, infatti figli di Israele, avevano camminato per 40 anni nel deserto finché tutta la nazione, cioè tutti gli uomini di guerra che erano usciti dall'Egitto, furono distrutti tutti. Perché? Perché non avevano ascoltato la voce del Signore. Quindi il fallimento dell'esodo e non aver dato ascolto. Allora Gesù li ammonisce, attenzione, non fate come la generazione del deserto che è morta per non avere ascoltato. E nella tradizione rabbinica, questa generazione del deserto è stata proprio sfigata perché non soltanto non ha raggiunto la terra della libertà, ma neanche ha raggiunto la possibilità della risurrezione, perché Dio l'ha esclusi dalla risurrezione. Infatti in un testo del Talmud si legge, la generazione del deserto non avrà parte nel mondo futuro. Allora Gesù dice, che razza di esodo è stato? Che razza di liberazione? Sono morti tutti. Allora il monito che Gesù lascia ai suoi ascoltatori, attenzione che se non ascoltate la mia parola rischiate, come la generazione del deserto, di fallire l'esistenza. E continua, questo è il pane discendente. Il verbo adoperato dall'Evangelista indica un moto continuo. Non è un pane che è disceso una volta per sempre, discendente dal cielo, abbiamo detto il cielo appunto significa Dio, proveniente da Dio. Da parte di Dio c'è una comunicazione incessante di vita all'umanità, sta all'umanità a coglierlo meno, affinché a un certo momento poi a Gesù gli dicono sei matto, sei pazzo, perché non soltanto Gesù dice che adesso uno ha una vita che era quella destinata dopo la morte, ma Gesù fa un passo avanti e attenzione, poi dopo lo vedremo domani nella sceneggiatura dell'episodio di Lazzaro, ma dobbiamo tenerlo presente sia pensando alla morte dei nostri cari, sia quando sarà quella nostra. Dice affinché chi ne mangia non muoia. Ricordate, lo diciamo, Gesù non ci libera dalla paura della morte, Gesù ci libera dalla morte stessa. Noi abbiamo una certezza che quando arriverà il momento in cui tutte le cellule che compongono la nostra esistenza concludono il loro scopo, le persone vedranno un cadavere, noi non ne faremo l'esperienza, noi continuiamo a vivere, ma non allontanandoci, non separandoci, ma rimanendo qui insieme agli altri. Allora Gesù dice qualcosa di straordinario, che chi ne mangia, quindi chi mangia questo pane, sottinteso che si fa pane per gli altri, non farà l'esperienza della morte. Questo io credo che è un messaggio che, se compreso, cambia radicalmente il rapporto che abbiamo avuto con i nostri cari. Sapere che la morte non solo non ha interrotto la loro vita, ma è stato quel passaggio che l'ha introdotto in una dimensione piena e definitiva, e sia per quando sarà per la nostra fine. Gli altri vedranno noi che crepiamo, ma noi invece non ce ne accorgiamo. Noi continuiamo a vivere in una nuova dimensione. L'uso, dicevo, del presente continuativo indica la disponibilità permanente del dono da parte di Dio. Mangiare questo pane, che è Gesù, evita il fallimento. Chi ne mangia non muore. E continua Gesù, di nuovo rivendicando la condizione divina. Io sono il pane, quello vivente, quello disceso dal cielo. Se qualcuno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Significa vive per sempre. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Già Gesù aveva fatto rizzare i capelli affermando che l'Esodo era stato un fallimento. Adesso qui Gesù, ripeto, Gesù ci aveva avuto tante virtù, tante qualità, ma la prudenza non sembra stato il suo forte, perché l'Evangelista qui, per tradurre il pensiero di Gesù, usa carne. Carne in greco, quando uso parole greche non vi preoccupate, perché sono tutte parole che in qualche maniera adoperiamo anche nella nostra lingua italiana, quindi non vi preoccupate quando si adoperano queste parole. In greco è sarx, da cui viene la parola sarcofago, sarcoma, mi viene in mente qualcos'altro. Comunque, tutte le parole con sarco, ecco, sarco, fagio, ecco. Perché l'Evangelista adopera questo? Già l'aveva fatto nel prologo, nell'introduzione del suo Vangelo, quando diceva che il Verbo, cioè la parola di Dio, si è fatto, avrebbe dovuto usare, si è fatto uomo. Il Verbo, aspetta, anche questo va bene, comunque l'intenzione c'era, poi dopo vediamo il ricambio. Nel prologo, che è l'introduzione nella quale l'Evangelista anticipa e riassume tutto il suo contenuto, dice che la parola, cioè questo progetto di Dio per l'umanità, si è fatto, e ci saremmo aspettati, siccome parla di Gesù, si è fatto uomo, e invece dice si è fatto carne. Perché il termine carne? Perché carne indica l'uomo nella sua debolezza, nella sua mortalità. L'Evangelista ci vuol dire che il dono di Dio passa attraverso la carne di Gesù, cioè l'aspetto terreno debole della propria e della nostra esistenza. La vita di Dio, che Dio comunica, non si dà al di fuori della realtà della debolezza umana. Prima avete visto, è da ieri che diciamo che noi dobbiamo manifestare l'amore di Dio, la misericordia di Dio, ma non è che siamo invitati ad essere chissà dei superuomini, no. La realtà di Dio si manifesta nella debolezza della nostra carne, per cui non siamo chiamati ad essere chissà chi, ma proprio nella debolezza. San Paolo, che ha capito tutto questo, scrive nella seconda lettera ai Corinzi, un dialogo con Dio: ti basta la mia grazia, la mia potenza si esprime nella debolezza. Non siamo chiamati ad essere forti. Se noi siamo forti, rischiamo di intimidire o intimorire gli altri. Quando siamo deboli si manifesta la forza di Dio. Mi vanterò quindi volentieri delle mie debolezze, perché si stenda su di me la potenza del Cristo. E poi continua sempre Paolo: perché quando sono debole è allora che sono forte. Quindi Dio si manifesta e si trasmette non attraverso la nostra forza, la nostra intelligenza, la nostra sapienza, ma nella nostra debolezza. Allora non c'è più bisogno di nasconderla. Nascondiamo tutti quanti le nostre debolezze, i nostri difetti, pensando che possano essere d'ostacolo. No, il Signore non si manifesta nella superiorità, ma nell'inferiorità, nella debolezza. Quindi la vita di Dio non si stabilisce al di fuori della realtà della ciccia concreta umana. Dio stabilisce la comunione con l'uomo attraverso quelli che sono mezzi umani. Per questo non può esserci, attenzione perché questo si è compreso, anche questo è uno di quei passi avanti, abituati a una tradizione in cui ci hanno abituato a essere disincarnati, ricordate ieri l'imitazione di Cristo, ah potessi non mangiare, non dormire, potessi occuparmi. Non può esserci comunicazione dello spirito dove non ci sia anche concretamente il dono della carne, dell'umanità. È attraverso la carne che il dono di Dio si fa concreto. Dio poteva scegliere altri sistemi. Perché ha voluto manifestarsi proprio nella carne, cioè nella parte debole di Gesù? Perché così si può manifestare in tutti noi. Se Dio si fosse manifestato in un superuomo, e chi di noi poteva mai pensare di imitarlo? No, Dio si manifesta nella debolezza della condizione umana. Ecco perché l'uso di questa sarx, che indica la fragilità umana. Quindi è attraverso la carne che il dono di Dio si fa concreto, si fa reale e efficace. Non esistono doni divini che non si esprimono attraverso la carne. Se non si esprimono attraverso la carne, non vengono da Dio. Voi capite che qui stiamo, l'Evangelista sta minando i capisaldi di tutta una spiritualità. Perché? Mentre il Padre esprime, mette tutto il suo interesse per avvicinarsi agli uomini e stabilire attraverso la carne di Gesù la comunione con loro, il grande nemico di Dio e del suo progetto sull'umanità si chiama religione, perché la religione tende continuamente ad allontanare Dio dal mondo, situandolo in una sfera lontana e inaccessibile. Perché? Beh, è chiaro, è chiarissimo, non ci vogliono tanti studi per comprenderlo, perché ricordate prima la volontà di Dio che Gesù ci ha manifestato, Dio più l'uomo che diventano una sola cosa e insieme vanno verso gli uomini. Dio che non assorbe l'energia degli uomini ma gli comunica le sue e insieme vanno verso gli altri. Ma questo è la crisi per tutto il sistema religioso. Il sistema religioso ha creato un metodo infallibile per cui l'uomo sta qui sulla terra, Dio è lontano, mi spiega poi Riccardo, nel settimo cielo, l'uomo non può rivolgersi assolutamente a questo Dio, sia perché è lontano, sia perché è impuro, allora ha bisogno di specialisti della comunicazione, dei comunicatori, che saranno i sacerdoti. Questa comunicazione non si può fare in un luogo qualunque, ha bisogno di un luogo speciale, riservato, sacro, che quindi si chiamerà il Tempio. Questa comunicazione non può venire con parole che sente l'uomo o sente il sacerdote, ma attraverso dei riti ben codificati, quindi il culto, e tutto questo viene codificato nella legge. Ecco perché la distanza tra Dio e l'uomo, la distanza tra Dio e l'uomo permette l'esistenza dell'istituzione religiosa. Se, ecco perché hanno ammazzato Gesù, se arriva un pazzo come Gesù a dire che Dio non sta quassù, ma è neanche esterno all'uomo, è nell'uomo, e uno dopo l'altro tutte queste istituzioni sacre cadono. Se Dio è in me, ma io ho bisogno di un sacerdote per rivolgermi a Dio, e Dio è in me, perché devo andare da un altro? Se Dio è in me e io sono la casa di Dio, devo andare in un tempio per comunicare con Dio. Se Dio è in me, io per parlare con Lui devo leggere preghiere scritte da altri o soprattutto dargli delle offerte, e allora ecco che cade tutto quanto. Quindi ecco il pericolo Gesù. Non meraviglia che Gesù sia stato ammazzato, sorprende il ritardo con cui lo hanno fatto. E lo hanno fatto perché Gesù nel Vangelo si è dato sempre alla latitanza. Quando c'era il pericolo in un posto, lui scappava via da un'altra, non per vigliaccagine, ma doveva mettere almeno le basi del suo gruppo. Poi quando è stato il momento è lui che ha affrontato Gerusalemme. Capiamo la pericolosità d'allora e di oggi per Gesù. Dio e istituzione religiosa sono incompatibili, l'uno esige la distruzione dell'altro. Caspita, andiamo avanti. Allora, stiamo dicendo che mentre quindi il padre mette tutto l'interesse per avvicinarsi all'uomo, la religione ha tutto il suo interesse e allontanarlo dal mondo, situandolo in una sfera lontana. E l'abbiamo detto prima, in questa sfera lontana, l'uomo, per avvicinarsi a Dio, deve salire. Ma Dio, per avvicinarsi all'uomo, è sceso, per cui più l'uomo sale e mai incontra il Dio che è sceso. Ecco perché le persone molto religiose, molto spirituali, tutte prese da Dio, poi sono aride, sono dure, sono spietate, insensibili ai bisogni e alle sofferenze degli altri. Sono talmente prese da Dio che non hanno tempo di occuparsi degli altri. E guardate che questa razza non si è estinta, eh? Continuano. Fate un esempio. Chiedete a una persona religiosa di darvi una mano. Ti risponderà, ti ricorderò nelle mie preghiere. E la persona religiosa è quella che ha le mani sempre giunte e non le può sciogliere per darti una mano. Quindi crede ad avvicinarsi a Dio e non lo trova, perché Dio è sceso per avvicinarsi agli uomini. Questo Dio che si manifesti nella carne è uno scandalo intollerabile e inaccettabile per l'istituzione religiosa. Sono riusciti a far credere che Dio è lontano, adesso arriva Gesù che dice che Dio si manifesta nella ciccia di una persona. Questo è una bestemmia. C'è sempre Giovanni nella sua prima lettera, addirittura scriverà una cosa blasfema: colui che era fin dal principio, colui che noi abbiamo sentito, colui che abbiamo veduto con i nostri occhi, colui che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato, era il verbo della vita. Il Dio lontano si è manifestato in una ciccia che può essere toccata. Questa era la bestemmia per gli ebrei. Infatti scrive l'Evangelista che allora litigavano allora i giudei si intendono le autorità religiose, gli uni con gli altri, dicendo: come può questi darci da mangiare la sua carne? Come ho detto all'inizio, non è una cronaca, ma una catechesi dell'Evangelista sul senso della Eucaristia. L'impegno che il credente rinnova in ogni Eucaristia, quella che poi celebreremo, consiste in una sempre più intensa, continua e crescente assimilazione con Gesù come figlio dell'uomo. Non per diventare forti come lui, ma deboli come lui, perché è nella nostra debolezza che si esprime la potenza divina. Nell'Eucaristia Gesù comunica il suo amore e la sua vita, il discepolo lo accoglie e si fa dono, e l'Eucaristia è una dinamica di amore ricevuto e amore comunicato. Tanto più sei capace di comunicare questo amore, tanto più permetti al Padre di comunicarlo. E qui abbiamo visto che succede la maretta e Gesù, anziché calmare gli animi, sentite cosa fa. Disse dunque loro Gesù: amen, amen, di nuovo, attenzione, vi dico, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo, che già era incomprensibile, e per la mentalità ebraica, Gesù, benedetto Cristo, è il caso di dirlo, ma sì, un po' prudente, dice, e bevete il suo sangue. Il sangue nel mondo ebraico non si può mangiare, neanche il sangue delle bestie, niente, è proibito. Non avete vita in voi. E qui l'Evangelista allude a quello che ha presentato fin dall'inizio, Gesù qual è l'agnello di Dio. Conosciamo Giovanni Battista quando vede Gesù, che indica Gesù come l'agnello di Dio. Purtroppo qui vedete come le trasposizioni liturgiche vogliono sempre inculcare il senso di colpa. Nella celebrazione eucaristica, con la formula agnello di Dio che togli i peccati del mondo, cioè chi sono i peccati? I nostri peccati? No! Nel Vangelo di Giovanni dice: ecco l'agnello di Dio colui che toglie il peccato del mondo, non i peccati. C'è un peccato preesistente a Gesù, che è la tenebra, che impedisce a Dio di comunicare il suo amore. E qual è questa tenebra nel Vangelo di Giovanni? La sorpresa, l'istituzione religiosa. Quella che pretendeva comunicare agli uomini a Dio era il peccato che lo impediva. Allora Gesù è l'agnello di Dio che toglie, non che spia, che estirpa questo peccato, come? Con il dono del suo spirito. Dio comunica agli uomini lo spirito che li rende intoccabili da questa istituzione religiosa. Allora l'Evangelista presenta Gesù come l'agnello di Dio. Qual è l'agnello di Dio? È quell'agnello che la notte della liberazione dell'Esodo Mosè comandò a ogni famiglia di mangiare, perché la carne avrebbe dato la forza, l'energia per iniziare questo percorso di libertà, e il sangue, cosparso nello stipite della casa, le avrebbe preservati dalla morte. Allora Giovanni prende questa immagine, la applica a Gesù: la carne di Gesù è la forza per iniziare questo cammino di liberazione. Il suo sangue non ci libera da una morte fisica, ma ci libera dalla morte per sempre. Ed ecco che Gesù... Allora, sono già scandalizzati perché ha detto: non bevete il mio sangue. Ed ecco l'affondo. E qui purtroppo i traduttori, io non so perché, non rendono. Io dico, se l'Evangelista adopera un verbo, un termine, perché traducete in maniera diversa? So che può sembrare strano. Ce l'avete sotto mano il Vangelo che sto leggendo? Qualcuno ce l'ha? Capitolo 6, versetto 54. C'è qualcuno che ce l'ha? No? Sì, Pino, dimmi. 6,54.
Chi mangia?
Quasi tutti dicevano, no, l'Evangelista non adopera il verbo mangiare. L'Evangelista adopera il verbo masticare. Gesù vuole far capire che non sta parlando in maniera figurata. Usa il verbo masticare nella lingua greca, è un verbo molto rezzo, trogo proprio, sentite l'espressione, che significa rosicchiare, rodere, rompere coi denti, masticare e divorare. Non è un'azione figurata, simbolica, quella che Gesù annuncia, ma concreta e corporea. Tra parentesi, ma ai nostri tempi, sto Vangelo lo leggevano o no? Chi lo ricorda la prima comunione, tutta la preoccupazione dell'ostia che si attaccava al palato e roba da far venire il vomito perché non si poteva toccare? Ma Gesù non ha detto, vabbè, non potevano capire che Gesù aveva detto chi mastica, ma ha detto mangia. Non ha detto chi ingoia. L'ho ricordato tutti tanti, io penso che è stato il dramma di tutti per la prima comunione, che io non so come faceva Stostia, appena entrava, tac, si attaccava nel palato e non c'era verso di buttarla via. Gesù è chiaro, chi mastica, bisogna mangiarlo proprio. E chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, e di nuovo ha vita eterna. Attenzione, non è, si finisce qui, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, cioè accetta l'adesione a me nella mia umanità e accetta anche quelle inevitabili sofferenze. Il sangue significa, lo diciamo nella lingua italiana, c'è stato spargimento di cosa? Spargimento di sangue. Quelle inevitabili sofferenze e persecuzioni che l'adesione a Gesù inevitabilmente comporta. Perché? Perché c'è l'allarme dell'istituzione religiosa. Da sempre l'istituzione religiosa sta attenta, perché se c'è qualcuno che vive il Vangelo è un pericolo. Sapete che quando ci fu l'ordine di cattura non era stato soltanto per Gesù, ma per tutto il gruppo. Quando Gesù, legato come un salame, viene portato di fronte al sommo sacerdote, Gesù non gli frega un tubo, ma gli chiede due cose: i tuoi discepoli e la dottrina. Perché fin tanto che c'è un solo discepolo in libertà, l'istituzione religiosa non dorme sonni tranquilli. Il cristiano è un pericolo vivente per l'istituzione religiosa. Andrebbe proibito il Vangelo, e l'ha proibito in passato la Chiesa, la parola di Dio. Perché? Perché? Perché è una bomba che rischia di far saltare tutto quanto. Allora Gesù, appunto, per evitare tutto questo, lo dice: chi mastica la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna. Lo ripeto a costo di essere noioso, non ha la vita eterna, quella che comincia dopo la morte. Ma adesso, in questo momento, se dai adesione a Gesù e orienti la tua vita per gli altri, hai già dentro di te una vita di una qualità tale che, ripeto, si chiama eterna, non tanto per la sua durata indefinita, ma per la sua qualità indistruttibile. L'adesione a Gesù, quindi quale figlio dell'uomo, non è un ideale, ma qualcosa di concreto, e si rende visibile in una forma d'essere nella quale noi non ci presentiamo agli altri come gli esseri spirituali o spiritualizzanti, ma ci presentiamo nella carne, nella nostra ciccia, con le nostre debolezze. Ricordo, non c'è dono di Dio che non passi attraverso la comunicazione della carne. Quindi il rapporto con Dio non si realizza mediante l'osservanza di regole che sono esterne all'uomo, la legge, i precetti, ma per una profonda assimilazione di questa vita divina che è presente in Gesù. L'uomo in Gesù non proietta la sua vita in Dio, ma il Padre stesso che si comunica all'uomo e fondendogli la sua stessa vita. Cioè, di nuovo lo ricordo, sarà il tormentone Giovanni 14, 23, ma lo dovremmo imparare a memoria perché è tanto lontano. Il Padre mio, dice Gesù, a chi mi ama lo amerà, e noi verremo da Lui e dimoreremo presso di Lui. Se Dio è in noi, cambia la nostra vita. E attenzione, questo Dio che è già in noi manifesta la sua presenza non quando alziamo le mani verso il cielo per lodarlo, ma quando ci rimbocchiamo le maniche e con le mani serviamo, ci sporchiamo per servire gli altri. In quel momento Dio che in noi manifesta la sua presenza e si può comunicare. E continua, mamma mia, passa il tempo. Come mi ha mandato il Padre vivente, è l'unica volta che si era conosciuta la formula Dio vivente, quindi è l'unica volta nel Nuovo Testamento che appare Padre vivente, anch'io vivo per mezzo del Padre. Tante volte non l'avessimo capito, chi mi mastica, non è un'azione simbolica, è concreta, chi mi mastica anche quello vivrà a causa mia. Come Gesù vive per questa comunicazione di vita da parte del Padre, chi lo assimila e lo mastica e si rende adatto per essere masticato dagli altri ha la vita eterna. Questo è il pane, quello disceso dal cielo. Tante volte non l'avessero capito, qui Gesù veramente l'è andato in cerca, non come mangiarono i padri, si intende vostri, e morirono. Chi mangia questo pane vivrà per sempre. Quindi l'adesione alla legge ha portato alla morte. L'adesione a Gesù comunicherà la vita per sempre. E poi si conclude questo, dice, disse in sinagoga insegnando a Cafarno, e qui ci sarà l'abbandono da parte di gran parte dei discepoli, scandalizzati per due cose: per aver demolito il mito dell'epopea dell'esodo, crolla tutta la storia, ci siamo fondati su questo mito dell'esodo, e Gesù dice, ma che razza di esodo è stato, sono morti tutti. E soprattutto inaccettabile quello che Gesù chiede, non perché non l'abbiano capito. Hanno capito che seguire Gesù significa farsi pane, darsi da mangiare agli altri, e loro non lo vogliono. Loro stanno seguendo ancora Gesù, convinti che lui sia trionfatore, pensano di condividere con lui il potere, la gloria, e non ne vogliono assolutamente sapere di darsi agli altri. Ci sarà tutto un lungo cammino. Quello che abbiamo visto in teoria, poi l'Evangelista lo presenta in maniera scenica, con quello che vedremo domani con l'episodio di Lazzaro. Adesso anticipo soltanto un quesito che ci deve rovelare nella testa, perché non è facile prendere le distanze dalla tradizione che abbiamo ricevuto, ma chiediamoci solo, se Gesù ha risuscitato Lazzaro nel senso tradizionale del termine, quest'uomo già da 4 giorni in putrefazione con tutti i problemi per la medicina, come avrà fatto il cervello già spappolato, eccetera. Comunque, se Gesù ha risuscitato Lazzaro nel senso di rianimazione di un cadavere, gli ha fatto un favore o gli ha fatto un torto? C'è un bellissimo libro del premio Nobel portoghese Saramago, che presenta una scena stupenda, che Gesù va al sepolcro di Lazzaro e Maria, la sorella, gli sbarra la strada e dice: no, non farlo, perché nessun uomo nella vita ha peccato tanto da dover morire due volte. Se è vero che con la morte si entra in una dimensione stupenda, straordinaria, che vedremo poi dopo domani quando faremo le immagini, perché anche Gesù non sapeva come esprimere questa realtà, ha avuto bisogno di immagini, quali il dormire, il seminare, il mietere. Se si entra in questa dimensione, e Lazzaro già ci stava, gli hai fatto un favore. Molti dicono: forse per questo Lazzaro non dice una parola. È strano, eh? Vuoi dire grazie, niente, zitto. Per me ero nero come una bestia, perché già che stavo, perché lo ha risuscitato con la prospettiva poi di dover morire un'altra volta, a meno che non sia da qualche parte lì a Betania. Lazzaro non ci risulta. Allora, io capisco che non è facile, perché siamo abituati a immaginare questa risurrezione come rianimazione di un cadavere, ma pensiamoci intanto, domani vedremo la soluzione che ce la darà l'Evangelista. Bene, non abbiamo molto tempo, ma 15 minuti per domande, interventi, commenti, ce li lasciamo. E nel programma, attenzione, il programma che abbiamo fatto, l'avevamo scritto prima della sorpresa e del regalo di Peppe Castiglio, per cui è stato sfasato, perché il tema che avete visto era questa mattina, è quello del peccato originale, è quello che ci illustrerà poi Peppe Castiglio domani pomeriggio, quindi il programma è stato un po' sfasato. Allora, Andrea.
Allora Alberto, io ho due domande rapidissime, telegrafiche. Allora, la prima riguarda la prima parte della conferenza di stamattina, quando tu hai detto che Gesù ha effuso il suo spirito nel momento della sua morte fisica. Sì. Quindi ti chiedo, se è stato quello il momento in cui Gesù ha effuso il suo spirito, alla luce di questo evento, che significato assume la Pentecoste?
Grazie.
E poi scusami, un'altra sì. domanda, trovo masticare, mi chiedevo se questa azione della masticazione si riferisse a un'azione fisica e quindi può essere collegata all'Eucaristia che celebriamo, oppure una masticazione intesa come un'assimilazione di tipo spirituale, cioè del senso proprio il messaggio e la vita stessa spirituale da assimilare nella mia vita.
Tutte e due, il significato è tutte e due, sia fisico sia spirituale. La domanda dice: ma se Gesù ha donato lo spirito nel momento della morte, perché poi la Pentecoste? La Pentecoste la troviamo nel Vangelo di Luca. Perché nel Vangelo di Luca c'è questo? Perché la Pentecoste era una festa inizialmente agricola, era la festa del raccolto estivo, poi venne trasformata in una festa religiosa ed era il giorno in cui Israele, ancora oggi, ringraziava Dio per il dono della legge. Allora Luca, che anche lui in tutto il suo Vangelo fa vedere come Gesù offre un rapporto nuovo con Dio, mentre Mosè ha imposto al popolo un rapporto tra dei servi e il loro Signore basato sull'obbedienza, per cui chi era il credente? Colui che obbediva a Dio osservando le sue regole, le sue leggi. Gesù propone, lui non è il servo di Dio ma il figlio di Dio, un nuovo rapporto con il Padre, non più basato sull'obbedienza, parola che non esiste nei Vangeli, ma sulla somiglianza. Chi è il credente con Gesù? Non più colui che obbedisce a Dio osservando le sue leggi, ma colui che assomiglia al Padre praticando un amore simile al suo. Osservare tutte le leggi di Dio non a tutti è possibile. Assomigliare al Padre praticando un amore simile al suo è all'interno delle capacità di ogni uomo. Quindi l'Evangelista Luca porta avanti in tutto il suo Vangelo e anche nella seconda parte questo, per cui nel giorno in cui la comunità giudaica celebra il dono della legge, su quella cristiana, con violenza, perché è refrattaria questo. Se leggete gli atti dice piombò, ha fatto un'azione di forza, piombò lo spirito. La nuova relazione con Dio non è più basata sulla legge, ma sul dono dello spirito. C'è Giuseppe?
Aggiunto
che tu continui a dire la traduzione è errata, qual è lo stato dell'arte sui testi per cui abbiamo la ragionevole certezza che siano quelli scritti che ci sono arrivati? E questa è la prima domanda.
Lo stato dell'arte. L'arte?
Cioè, dell'arte, cioè voglio dire, le traduzioni, i testi su cui tu stai studiando, la certezza che quei testi siano quelli nei quali evidentemente spendi la tua vita. Per esempio, il testo di Marco, quando dice preghiera e poi aggiungo digiuno, lo sappiamo da 50 anni, 40 anni, 30 anni, non da 1000 anni.
E qui ci vorrebbe
tutto. Però, constatazioni.
Potrebbe essere il tema per la prossima settimana biblica, la storia del testo del Nuovo Testamento.
Se io, che sono quello che sono, capisco leggendo il prologo di Giovanni e la parola si è fatta finitudine, perché Ratzinger l'ha capita come dottrina? Non si è fatta dottrina, si è fatta finitudine, umanità. Secondo, ce la faremo quando, forse noi no, a sostituire l'altare, che vuol dire sacrificio, che richiama il sacrificio, con una mensa, con un tavolo, perché questa è l'Eucaristia, questa è la cena del Signore.
I cambi ci sono, la loro realizzazione impiegherà anni e anni e anni. Pensate soltanto, c'è stata la riforma liturgica, ormai 60 anni, per cui la Chiesa, man mano che aderisce al Vangelo, cambia le proprie modalità. Allora, quello che era chiamato offertorio, perché dava appunto l'idea dell'uomo che offrire a Dio, nella riforma liturgica 60 anni fa è stato chiamato presentazione dei doni, è completamente diverso. L'offertorio, ecco, presume un altare, l'altare è quello del sacrificio, non si parla più di altare ma di mensa, la mensa umana. L'altare è un'immagine pagana, l'altare dove venivano fatti i sacrifici a Dio. Questo momento liturgico ora si chiama presentazione dei doni. Si ringrazia il Padre per i doni del creato e si condividono per moltiplicare l'azione creatrice. Ma ancora dopo 60 anni anche i preti e la gente chiamano questo momento l'offertorio. Ancora vanno in giro certi canti dove dice io offro a te questo pane, questo vino. Quindi vedete c'è anche un po' di inerzia da parte della gente a mettere in atto i cambiamenti. Non è offertorio che immagina religiosa l'uomo che offre a Dio, ma presentazione, ringraziamento di quello che Dio offre agli uomini e la sua condivisione con gli altri. Riguardo a queste novità, non meravigliamoci, è recente tutto questo. È stato il Concilio Vaticano II che ha detto di tornare al testo greco del Nuovo Testamento, perché dal IV secolo in poi, per 1500 anni, tutta la dottrina, la teologia, poi vi dirà bene Pepe, è stata fatta non sui testi originali. Originali non si intende quelli usciti dalla penna degli autori che non ci sono nelle copie. Non è stata fatta su queste, ma su una traduzione latina che, per quanto ben fatta, una traduzione non può rendere mai la ricchezza del testo originale. Poi ci possono essere degli errori, basta pensare, e Girolamo ha fatto un'opera ciclopica, ma da solo tradurre tutto l'Antico Testamento di notte, perché era proibito per un cristiano avere il testo, c'aveva un rabbino amico che di notte gli portava i rotoli e lui con la luce della candela cercava di tradurre, facendo degli errori. Pensate soltanto, la devozione alla Madonna è nata da un errore di traduzione di Girolamo, quando c'è sempre nell'episodio della Genesi, Dio dice mette inimicizia tra la donna e il serpente, tra la tua stirpe e la sua stirpe, e dice questa, la stirpe della donna, ti schiaccerà la testa. Girolamo sbaglia, anziché questa dice lei chi? La donna. E la donna chi è? è la Madonna. Allora l'immagine che trovate dell'Immacolata che schiaccia la testa del povero serpentella che la guarda e dice ma che c'entro io, viene da un errore di traduzione. Questa è una sciocchezza, ma ci sono altre sciocchezze. Fino a tutto il Cinquecento Mosè è sempre stato raffigurato con le corna. Perché? Perché nella lingua ebraica, la lingua ebraica è fatta soltanto di consonanti, non esistono le vocali. Allora, adesso lo scrivo in italiano, c'è la P, la R e la N, che dipende da che vocali ci mette. Allora, il testo diceva Kerem, che significa raggiante. Girolamo interpretò Koren, che significa cornuto. Ecco perché basta pensare al bellissimo Mosè di San Pietro in Vicoli. Questi ci fanno ridere, ma pensate a un errore di Girolamo fatale, al capitolo decimo del Vangelo di Giovanni, quando Gesù libera le pecore dal recinto e dice perché vi sia un gregge, un pastore. Girolamo, confuso con il termine ovile di due righe sopra, e non ha tradotto perché vi sia un ovile, un pastore. Qual è l'ovile? La Chiesa cattolica. Fuori della Chiesa non c'è salvezza. Ma Gesù non ha detto questo. Gesù è venuto a eliminare gli ovili. Quindi è stato il Concilio che ha detto di ritornare al testo originale. Non è stato facile, perché non esistevano studi, non esistevano grammatiche, perché noi siamo privilegiati, perché siamo all'alba di una fioritura della Sacra Scrittura e del Vangelo nella Chiesa, con grandi cambiamenti. La Commissione Biblica ha chiesto ai traduttori di essere prudenti, di conservare ancora certe letture tradizionali, perché basta pensare lo scisma di Lefebvre per una sciocchezza. Dice, se la gente non si ritrova più il Vangelo in cui è abituata, rimane sconcertata. Ci sono state delle aggiunte nei secoli al testo che non ci sono, però fanno parte della tradizione. Chi non conosce Gesù che lacrima, che suda sangue nel Getsemani, lo puoi togliere, quello ormai fa parte della tradizione. Allora, nelle buone traduzioni troverete tra parentesi quadre significa questo non è nel testo. Bene, ho scaricato le pile. Sì, c'era, chi c'è?
No.
Sì, sì, l'ultima.
Volevo solo che tu mi aiutassi a capire bene questa bellezza che il Vangelo è un testo vivente. Il discorso del relativismo che ci viene soprattutto da Benedetto, condannato, cioè la religione fa da te, il discorso del bene e del male, il discorso che certe situazioni oggi sono in contrasto con il Vangelo, per cui il Vangelo dice così, matrimonio per esempio, no? Indissolubile, oppure il discorso dell'omosessualità, eccetera, eccetera. Il discorso del Vangelo vivente, cioè il Vangelo che accoglie e che non che si adatta, ma che tiene conto delle situazioni, dei cambiamenti che ci sono.
Allora, il criterio è questo. Gesù non è venuto per portare gli uomini a Dio, perché se si ha la pretesa di portare gli uomini a Dio, inevitabilmente qualcuno rimane indietro e qualcuno rimane escluso, perché Gesù ha portato Dio agli uomini, e Dio agli uomini non si porta attraverso una dottrina, ma attraverso la carezza. Una dottrina ha bisogno di essere tradotta nelle varie culture, ha bisogno di essere riformulata perché poi il linguaggio si invecchia. La carezza espressione d'amore e tenerezza, questa la comprendono dal nord al sud, dall'est all'ovest. Quindi Gesù è la carezza di Dio per l'umanità. Le persone non vanno bastonate, ma vanno accarezzate. Allora, il relativismo cosa significa? Per Gesù l'unica cosa sacra è il bene concreto dell'uomo. Tutto quello che fa bene all'uomo è buono. Tutto quello che fa male è male. Quindi tutto quello che fa bene all'uomo, anche se c'è una legge che gli è contraria, è buono. Tutto quello che fa male all'uomo, anche se non c'è mezzo precetto che lo vieta, è male. Quindi questa è la linea di Gesù, sempre scegliere il bene concreto della persona. Non ci può essere una casistica, non ci possono essere delle caselle. Quello che fa bene concretamente all'uomo, e la comunità deve provvedere a questo. Bene.
Aspetta,
Patrizia.
Ultima cosa. Allora, torniamo un attimo a ieri pomeriggio, con la questione della macchina e la vita eterna. Allora io ti avevo detto, chiesto, ma ascolta, tenendo i piedi per terra, non posso accontentarmi di questa pienezza di vita che vivo con la mia coscienza adesso. Cioè questo essere soddisfatto di questo amore che mi viene da Dio. Ho bisogno di credere in qualcosa che continua. No, io non ce l'ho questo bisogno di credere in qualcosa che continua. E tu ieri cosa mi hai risposto?
Sì, abbiamo anche un artista in casa, può rispondere lui. Amaro, questo artista, vi invito a vedere il suo atelier, le sue opere è di una gelosia patologica. Patologica, veramente. Le cura, le ricura, le rifinisce, ci mette l'anima. E quello che ha fatto non va perso. Ognuno di noi è il capolavoro di Dio. Dio, quando nel libro del Genesi dice quando creò l'uomo, si è compiaciuto, ha detto, questo mi è riuscito bene. Noi siamo il capolavoro di Dio. Ma qual è quell'artista pazzo che fa di tutto, dà la vita, Gesù ha dato la vita, per realizzare questo capolavoro, poi a un certo momento, basta, è finito il suo tempo, no. L'artista continuamente migliora, modella, cura, raffina il suo capolavoro perché in quello che lui ha creato si manifesti tutta la sua arte, la sua capacità. Ecco perché noi non finiremo mai. Noi siamo il capolavoro di Dio e questo capolavoro non può terminare con la morte della ciccia. Ricordate ieri gli ebrei si chiedevano ma risorgeremo con gli stessi difetti e soprattutto a che età si risorge? È un problema. Una persona che è morta a 100 anni risuscita a centenaria? Non so se c'è gran gusto. O risuscita ventenne? Ma se ventenne è lui o no? Quindi vedete, la risurrezione nel senso fisico richiama grandi problemi. Allora noi abbiamo una certezza che ognuno di noi è il capolavoro del grande artista, del grande architetto, come lo chiama anche la Bibbia, e lui instancabile non cessa di migliorare questo capolavoro. Per questo noi siamo eterni. Buon pranzo, grazie alla mattinata.